Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari ascoltatori, cari ascoltatrici di Radio Maria, sono felice di essere tornato con voi dopo questo periodo di ricreazione estiva, un periodo in cui appunto la parola ricreazione è più bella delle parole vacanze, perché vacanze c'è il termine latino che dice vuoto, e invece la ricreazione è un tempo dove veramente noi ci ricreiamo, perché godiamo della natura, perché abbiamo anche dei tempi di riposo più grande, e c'è quell'ozium latino che è un tempo di contemplazione del mistero della vita, del mistero delle attività umane, da quale noi prendiamo, facciamo un passo indietro, ecco. E quindi sono felice di ritornare qui con voi per un altro anno insieme, a Dio piacendo, e il programma di quest'anno ha il titolo dell'anno scorso, Le domande grandi dei bambini. Perché nel frattempo, nel periodo estivo, è successa questa cosa, sono usciti il secondo e il terzo volume di questo libro, di questa rassegna, Le domande grandi dei bambini, che è un itinerario che accompagna la prima comunione non solo i figli, ma anche i genitori. Questa è un po' la novità di questi tre libri, ci si rivolge alla famiglia, e sono quindi utilizzabili direttamente dai bambini, sono i genitori trovano gli stessi argomenti di catechesi che i figli fanno nel gruppo di catechismo, sono uno stimolo per la preparazione degli incontri con i genitori o con i catechisti, per i sacerdoti, perché c'è sempre la parte in cui Don Andrea si rivolge agli adulti piena di stimoli. E quindi abbiamo concluso questo progetto con Don Andrea Leonardo, il direttore dell'ufficio catechistico, Le domande grandi dei bambini, questi tre volumi. Il primo l'abbiamo esplorato, potremmo dire, l'anno scorso, ve lo ricordate, era la storia della salvezza al cuore della fede. Cioè, nel primo volume noi abbiamo voluto dire subito la cosa più importante di tutte, cioè il cuore della fede, anziché con un metodo a scaletta, cioè dire oggi dico una cosa, arrivare magari dopo tanto tempo a dire le cose più importanti. Abbiamo voluto nel primo volume dire subito le cose più importanti, e l'abbiamo, se vi ricordate, come strutturate in uno schema fatto con quei pezzi di puzzle che si componevano, uno schema completo che dice tutto il cuore della fede. E questo, che oggi in termini moderni viene chiamata mappa concettuale, è un metodo, cioè quello di dire le cose essenziali in uno schema facile da ricordare, è qualcosa di molto importante per chi, ma soprattutto per i più piccoli, per i più fragili, per quei bambini che hanno magari dei problemi di apprendimento e quindi fanno fatica a ricordare tutte le cose. C'è il rischio che da un incontro all'altro si dimentichi un passo. Se invece tu ogni volta annunci questo centro, che è come uno scheletro al quale attaccare poi tutte le varie cose, tutti i vari contenuti della fede, per i bambini, anche quelli che fanno più fatica ad apprendere, questo metodo della ripetizione è qualcosa di fondamentale. E anche questo nasce dalla osservazione di come sono fatti i bambini, cioè i bambini sono fatti in questo modo, amano molto trovarsi in un ambiente conosciuto, amano molto la ritualità, tanto che guardano, hanno la capacità di guardare sempre lo stesso un cartone animato per centinaia di volte, gli piace sentirsi raccontare tantissime volte le stesse storie, esattamente come noi, diciamocelo chiaro e tondo, una storia quando ci viene raccontata ci piace raccontarla anche quando la conosciamo già. Questa ripetizione è un criterio proprio di come è fatto l'uomo, di come siamo fatti noi. E come vi dicevo prima, quest'estate sono stati pubblicati, sono usciti il secondo e il terzo volume. E devo dire la verità, visto che parlo, anche se parlo a tante persone, parlo ad amici, dopo 11 anni di sacerdozio, questi tre libretti che sembrano così semplici, sono fino adesso la cosa proprio più bella che è venuta fuori dalla mia vita. Sento che c'è proprio la passione, l'esperienza, la fatica di tante tante ore di catechismo, l'incontro con centinaia, migliaia di bambini, con i loro genitori, con i catechisti, c'è la formazione fatta qua a Roma da tanti anni con i catechisti di tutta la diocesi, nelle periferie anche più lontane, insomma c'è proprio la vita, ecco, più che un libro, perché naturalmente un sacerdote come padre Livio, come nessun sacerdote, scrive dei libri per guadagnarci qualcosa. I libri sono qualcosa di fondamentale, perché passa la vita, ci sta a cuore una cosa sola, la trasmissione della fede. E allora, prima di cominciare con le domande, vi ricordate che le domande di ogni capitolo è una vera domanda di un bambino. Questo primo incontro potremmo chiamarlo incontro zero, è un incontro che vorrei utilizzare adesso a settembre per presentare un po' quelle che sono le novità che si trovano all'interno di questi tre libri, cioè il motivo per cui secondo noi, secondo Don Andrea, secondo me, siamo andati ad toccare, ad affrontare dei problemi che dopo tanti anni di esperienza noi trovavamo nel problema della catechesi, e quindi ci tenevo un pochettino a in questo primo incontro tra di noi a raccontarvi un po' che cosa ci ha mosso, quali sono state le cose, che le difficoltà che abbiamo provato a superare, che cosa ci siamo trovati davanti e che cosa abbiamo voluto migliorare, se ci siamo riusciti, nella catechesi, nella trasmissione della fede ai nostri bambini. Innanzitutto questi tre libri nascono per accompagnare la preparazione alla comunione i bambini, però sono stati pensati in questo modo, prima di tutto perché ogni bambino abbia il suo, e il nostro desiderio è che ogni bambino ami molto il suo libro, quindi per noi quando un genitore, un nonno, uno zio, un catechista dona questo libro, porta questo libro, che questo libro sia un libro grande, che può andare bene anche tra 30 anni, 40 anni a ripensare la fede. E quindi come si fa per trasmettere valore al libro? Innanzitutto una cosa semplice può essere il fatto che il giorno in cui nel gruppo di catechismo lo si adotta, insieme si mette la copertina, come si faceva una volta. Vi ricordate che quando ero piccolo, io ho 42 anni, però quando ero piccolo la mamma metteva le copertine ai libri, cioè ci veniva insegnato in questo modo la cura per il libro, la custodia del libro, una custodia appunto che riparava il libro e questo trasmette al bambino l'idea di avere tra le mani un oggetto che gli adulti ritengono importante, prezioso. Quindi sono stati pensati sia per essere utilizzati all'interno del gruppo, però ad esempio io a Roma, dopo che i bambini li hanno adottati, io durante l'incontro di catechesi parlo, faccio vedere loro delle immagini e poi i bambini hanno loro a casa il loro libro, dove possono continuare a leggere da soli le stesse cose di cui si è parlato nell'incontro. Vi ricordate già l'anno scorso lo dicevamo, io mi rivolgo direttamente in prima persona ai bimbi, mi rivolgo a loro, mentre Don Andrea parla dello stesso argomento rivolgendosi ai genitori. Sapete anche voi meglio di me, o perlomeno chi conosce i bimbi lo sa, che quando c'è una cosa che inizia con cari bambini, i primi che la leggeranno saranno i genitori, mentre se c'è una parte in cui nello stesso libro si dice cari genitori, la primi che la leggeranno saranno i bambini, perché l'uomo è fatto un po' così, cioè ciò che è riservato ad altri lo vuole subito per sé, quindi i genitori sono interessatissimi alle parti dei bambini e naturalmente poi tutti e due leggono tutte le parti di ognuno. E questo è un punto veramente fondamentale, vedete, il libro è una cosa poco importante, se uno lo vuole prendere lo prende, ma a me interessa che gli argomenti, a noi, a Don Andrea, a me interessano gli argomenti, cioè quello che ci sta sotto, questo è veramente fondamentale, cioè è fondamentale offrire degli strumenti che permettano a genitori e figli di dialogare tra di loro, cioè ci sia la possibilità per i genitori di dialogare con i figli attraverso le immagini, attraverso un testo che coinvolge genitori e figli, tutti e due, possono affrontare insieme questo cammino di avvicinamento alla comunione, perché c'è tanta sete anche nei genitori, i genitori hanno tanta voglia di essere coinvolti, di trovare in un libro delle parole che sono anche per loro. Quindi, diciamo, la prima vera novità grossa è che questi libri nascono per accompagnare tutta la famiglia, non solo i bimbi. Il primo volume, ve lo dicevo, è Il cuore della fede, cioè dice subito perché siamo cristiani e perché la fede cristiana è assolutamente nuova e quindi porta la fede cristiana lontano, diciamo, dalle religioni. Non è una religione, è una rivelazione, cioè è una rivelazione personale di Dio. Dio si fa conoscere. E quindi questo, mentre le religioni sono positive, l'abbiamo detto mille volte, sono la ricerca dell'uomo di Dio. Potremmo dire che la fede cristiana, la rivelazione, è il racconto di come Dio cerca, ha cercato e continua a cercare l'uomo. Secondo il terzo volume, allora, secondo, dal segno della croce alla confessione, tocca proprio quegli argomenti che di solito vengono affrontati nel primo anno di catechismo per i bambini. C'è un capitolo che si occupa della preghiera e la domanda che introduce questo capitolo, che vedremo poi nelle prossime puntate, ma Gesù come fa a sentirmi quando gli parlo se il cielo è lontanissimo? Vi ricordate, dicevamo l'anno scorso, quanto noi abbiamo proprio faticato per custodire le domande. Queste sono proprio vere, è da anni che le raccogliamo, le custodiamo, e queste sono proprio e chi insomma ha a che fare con i bambini sa che i bambini escono con queste vere domande. Ma Gesù come fa a sentirmi quando gli parlo se il cielo è lontanissimo? Partendo da questa domanda abbiamo affrontato il grande tema della preghiera, quindi spiegando le preghiere più importanti, il segno della croce, il Padre Nostro, l'Ave Maria, il Gloria, l'Eterno Riposo, l'Angelo di Dio, e poi soprattutto una parte dedicata alla preghiera personale del bambino, cioè diciamo l'importanza della preghiera comunitaria, dei sacramenti, della messa, ma diciamo anche l'importanza di questo cammino personale, di questa preghiera segreta personale di ogni bambino. Nel secondo capitolo del secondo volume si tocca il tema di Genesi, ma Adamo è esistito veramente? Questa è la domanda. Nel terzo capitolo, perché leggiamo le storie della Bibbia, quindi il valore dell'Antico Testamento. Il quarto capitolo si passa a Gesù, perché Gesù è dovuto nascere per forza, quindi la nascita di Gesù, toccando il tema del Natale e dell'Avvento. Ultimo capitolo, che di solito è, diciamo, il punto di arrivo del primo anno di catechismo in molte, molte parrocchie. Alla fine del primo anno di catechismo c'è la prima confessione e quindi la domanda perché c'è anche il male e non solo il bene, si parla di questo, della vita morale dei bambini, del bene, del male e della confessione, dell'esame di coscienza, insomma vengono toccati tutti gli argomenti che servono per preparare i bimbi alla prima confessione. Questo è il secondo volume. Vedete che questi sono proprio gli argomenti invece classici, tutti quelli che vengono fatti durante gli incontri di catechesi. Nel terzo volume si affronta la questione introdotta da questa domanda: ma siamo sicuri che la nostra religione è quella vera? Quindi si parla della predicazione di Gesù, delle parabole di Gesù, degli insegnamenti di Gesù. A seguire un capitolo tutto dedicato all'ultima cena, alla morte, alla crocifissione di Gesù, alla resurrezione di Gesù, introdotto da questa domanda bellissima anche con un errore grammaticale: perché hanno crocifissato Gesù in croce? Se Gesù è resuscitato, come quando è morto per la seconda volta? E poi c'è un capitolo tutto sull'Eucarestia, perché Gesù vuole che lo mangiamo, dove si parla e si parla ai bambini e ai genitori proprio di questo sacramento immenso, questo pane del cammino, sottolinea l'importanza di questo rapporto con la comunità, con la parrocchia, l'importanza della messa e del sacramento. Ultimo capitolo, e siamo contentissimi di averlo messo, sulla santità dei bambini, introdotto da questa domanda che ho ricevuto io tanti anni fa e che non dimenticherò mai: perché anche quando sono felice mi sento triste? Una bambina una volta mi ha chiesto questa cosa: perché anche quando sono felice mi sento triste? E io le risposi: perché sei troppo grande, perché il nostro cuore è troppo grande, perché anche la più bella giornata non ci basta, noi abbiamo fatto un cuore fatto per l'infinito. Ecco, quindi presentati anche gli argomenti della fede, però qual è la novità? Che sempre noi ci rifacciamo a quello scheletro, quello schema, quella mappa concettuale, usando il termine moderno, che abbiamo presentato nel primo volume, in modo tale che tutte queste cose che insegniamo ai bimbi siano attaccate a uno scheletro che è sempre lo stesso e al quale i bambini con facilità possono ritornare. E naturalmente non sono queste tutte le domande, naturalmente ogni parrocchia, ogni catechista ha delle cose sue speciali che vuole dire tutto, quindi questo è solo un sussidio, questo è il termine giusto, è un sussidio, non è qualche cosa di dove si può dire tutto o che si danno tutte le indicazioni, perché per noi ci sono tantissimi sacerdoti catechisti che sono molto in gamba, capaci di su questi temi trovare delle attività, anche dei giochi da fare, dei brani del Vangelo da leggere, insomma questo è un lavoro che è legato alla capacità e alla intelligenza dei singoli catechisti. Allora, fatta questa prima corsa, questa prima introduzione alle domande grandi dei bambini, i tre volumi, questa puntata zero, diciamo, che presenta un po' di che cosa parleremo durante tutto quest'anno, ci meditiamo un po' su queste cose con un momento, una pausa musicale. Cari amiche di Radio Maria, torniamo in trasmissione, e accompagnati dalla bellezza di questa musica, di queste note di Ennio Morricone. Di cosa stiamo parlando? Visto che già l'anno scorso abbiamo perlustrato, esplorato questo primo volume delle domande grandi dei bambini, edito da Itaca, e gli autori sono Don Andrea Leonardo, direttore dell'ufficio catechistico, e sottoscritto, e l'anno scorso avevamo esplorato questo primo volume, La storia della salvezza, il cuore della fede, e quest'anno vedremo il secondo e il terzo volume, che sono usciti ad agosto, si trovano già dappertutto questi libri. Volevo, prima di passare veramente ai temi, perché sapete che ogni capitolo del libro è una domanda vera dei bambini, raccontarvi un po' com'è ad amici, raccontarlo a tutti, raccontarlo ai confratelli sacerdoti, ed è bello in questi anni vedere da queste cose quanto affetto è nato con molti sacerdoti, quanto è vero che una volta mi diceva la mia mamma che la cosa che più fa soffrire i laici è vedere la rivalità tra i sacerdoti, l'invidia, questo è vero, è proprio una cosa brutta, però posso anche dire, testimoniare quanta contentezza c'è nei sacerdoti gli uni per i successi degli altri, per le cose che vanno bene, per l'apostolato, per il sacrificio, ed è bello avere tanti confratelli che esprimono gratitudine e sentire dal mio canto la gioia di poter vedere quanta bontà c'è in tanti sacerdoti, quanto fanno, quindi i primi sono i confratelli, cui volevo, come agli amici, raccontare questi catechismi, e poi i colleghi, tra virgolette, catechisti, è da 20 anni che vivo questo servizio nella Chiesa come catechista e lo sto continuando anche da sacerdote, e sempre di più sono i sacerdoti che si mettono in prima linea anche loro a fare il catechismo, ed è una cosa bellissima, magari anche solo per alcuni momenti iniziali della riunione. Però i catechisti, chiaramente, di loro ne conosco tutte le fatiche, i sacrifici, quanto costi, quanto è importante la preparazione spirituale di un incontro, il fatto che come catechisti noi preghiamo prima dell'incontro, preghiamo dopo l'incontro, sentiamo sempre tutta la nostra inadeguatezza, ancora adesso io sento un grande peso, una grande responsabilità prima di ogni incontro di catechesi, quindi anche i catechisti, ma poi penso alle mamme e ai papà per i quali è destinato questo libro, cioè il fatto che loro possano leggere un libro insieme ai loro figli, con parti dedicate a loro, parti dedicate ai bambini, possono usarlo come libro delle favole, alla sera leggerlo per i propri figli o leggerlo con loro, guardare insieme delle immagini, perché naturalmente tutte le cose che sto dicendo non sono fantasie, perché a me le fantasie sognanti non piacciono tanto, sono quello che mi raccontano le persone che è avvenuto, gli zii, i nonni, quanti nonni mi hanno raccontato che lo hanno preso questo primo volume e hanno cominciato a leggerlo ai loro bambini proprio come fosse alla sera una storia, però è la storia con la S maiuscola e con l'altra S maiuscola, è la storia della salvezza, e più bella di questa storia non c'è, perché non è una storia che ci salva, una storia che ci libera, una storia che senza la quale siamo tutti perduti. Quindi è un po' questa sera, un po' tra amici, raccontare cosa è successo in questi anni, quali domande ci hanno motivato me e Don Andrea, quali argomenti riteniamo troppo importanti, quali sono anche i limiti che vediamo nel trasmettere la fede ai bambini, i limiti nella catechesi, e allora abbiamo cercato in tutti i modi di rispondere, sapendo già che questo è tentativo, che questo è un sussidio, che questo è una prova, è un esperimento, è qualcosa che però siamo contenti, dobbiamo dirlo, perché il primo anno è una cosa che è andata proprio bene e sono state tante, dicevano quelli di Itaca che sono stati più di 15.000 le coppie vendute e loro erano proprio contenti, sono proprio tante. Adesso in questo secondo, diciamo, parte di trasmissione io volevo cominciare a raccontarvi quelli che sono i punti fermi che illuminano le domande grandi dei bambini, cioè che permettono di capirne un pochettino la novità e le motivazioni. Ecco. Avete presente che c'è una frase che è famosissima, cioè una frase famosissima che si dice spesso, si sente spesso, che dice così: dai un pesce a un uomo e lo nutrirai per un giorno, insegnagli a pescare e lo nutrirai per tutta la vita. È una frase che piace perché dice insegnagli a pescare piuttosto che dargli il pesce, quindi superiamo l'assistenzialismo e aiutiamo le persone a pescare. Però noi siamo convinti che questa frase è inadatta alla catechesi oggi. Il problema oggi è quello di far gustare la bontà del pesce, perché venga poi la voglia di imparare a pescare. Cioè se non c'è la capacità di gustare la bellezza di quello che viene trasmesso nella catechesi, allora a quel punto lì non ci sarà neanche la voglia di imparare a pescare. Oggi bambini e genitori hanno una infinità, potremmo dire, di cibi a loro disposizione. E a loro non importa quasi niente di imparare a pescare se prima non hanno assaggiato quel cibo nuovo che è il migliore, che è capace di superare tutti gli altri gusti. E diciamo che questa riflessione può essere un po' lo sfondo per spiegare quali sono i capisaldi che sono dietro a questi tre volumi delle domande grandi dei bambini, questi tre volumetti delle grandi domande dei bambini. A noi sembra, Don Andrea e a me, che la catechesi oggi spesso è troppo infantilistica, cioè noi trattiamo i bambini in modo infantile, non da bambini ma in modo infantile, cioè non desta alcun gusto, non permette di gustare nessun nuovo sapore. Sovente la catechesi si limita a proporre attività, come disegni, parole da completare, puntini da unire, quiz, dinamiche di gruppo, di socializzazione, cruciverba. Ecco, e quindi l'esperienza cristiana e i suoi contenuti sono spesso trasformati, mutati in attività, con la preoccupazione principale che è quella di far fare qualcosa per tenere desta l'attenzione dei bambini. E quindi le domande grandi dei bambini, quelle vere, quelle naturalmente non vengono mai toccate, non vengono considerate, non sono qualcosa che viene saltato perché mettono in imbarazzo, mettono in difficoltà. Quindi questi tre libri delle domande grandi dei bambini li abbiamo pensati perché vogliamo puntare sui contenuti e sulle esperienze, attenzione, non solo sui contenuti, però sui contenuti e sulle esperienze, e con esperienze che rafforzino i contenuti. A noi però l'esperienza, l'attività, diciamo solo socializzante, vagamente religiosa, ci sembra un qualcosa che tra l'altro alla lunga annoia i bambini, perché poi bisogna sempre inventarsi qualcosa di nuovo e diventa veramente molto frustrante anche per i catechisti. Quindi dietro a questi tre libri, le domande grandi dei bambini, sta un'idea nobile del cuore e della mente dei bambini. Pensate, Gesù che ha detto questa parola, che veramente se dovremmo fermarci a riflettere, a masticare, ha detto che lasciate che i bambini vengano a me e che nessuno glielo impedisca. Cioè, ai bambini, i bambini hanno una tensione istintiva ad andare da Gesù e c'è il rischio che noi adulti glielo impediamo, e glielo impediamo quando non prendiamo sul serio la loro grandezza. I bambini sono bambini, cioè sono seriamente bambini. I bambini non sono infantili, un adulto diventa infantile, considerate queste cose, quanto invece i bambini hanno domande grandi, si interrogano sulla nascita e sulla morte. Ci diceva un amico proprio qualche giorno fa che il suo bambino piange dalla domanda della morte e noi cosa facciamo? Eludiamo questa domanda, non sappiamo che cosa dire della morte, come presentarla, cosa dire, come affrontarla, allora non ne parliamo, trasmettendo così un senso ancora maggiore di paura, perché facciamo capire che siamo a disagio noi, quindi è una cosa che veramente fa paura. I bambini hanno domande su Dio, hanno domande sulla bene, sul male, hanno domande sulla scienza, sulla fede, sulla vita eterna, hanno domande sulla felicità. Ecco, questo itinerario parte dalle vere domande dei bambini che sono riprodotte alla lettera, e invece non parte da idee preconcette. A nostro avviso, molte volte, alcuni testi partono da adulti, pensati per adulti, cioè per i catechisti, dietro una scrivania con poca esperienza diretta sul campo. Quindi una bella idea che poi si vuole calare su genitori e figli, piuttosto che un'idea e un'esperienza che venga fuori da una conoscenza vera di come sono fatti i bambini e di come sono fatti i loro genitori. E quindi in questo sistematicamente è l'esperienza di aver raccolto anno dopo anno tutte queste preziose domande dei bambini, ed è questo che sostiene tutto l'itinerario. In terzo luogo, le domande grandi dei bambini, questi tre volumi, li abbiamo pensati come un itinerario per la famiglia e non solo per il bambino. Cioè ogni domanda viene affrontata con gli occhi dei bambini prima e poi con gli occhi dei genitori. I genitori per primi infatti hanno bisogno di riscoprire la fede e anche il loro compito di educatori a volte. Quante volte io ho sentito dire giustamente in modo sacrosanto dai genitori e dai catechisti, se però, no, e dai sacerdoti e dai catechisti, se però noi non ci rivolgiamo ai genitori non si va da nessuna parte, giusto? Noi allora partiamo dai bambini, dobbiamo anche sempre rivolgerci ai genitori. Su questo, parola d'onore, abbiamo cercato veramente di starci molto attenti, cioè di rivolgere anche la nostra attenzione, non fermarci ai bimbi, quindi con cose che per intrattenere sulla loro attenzione, ma prendere sul serio i bambini e occuparci anche dei loro genitori. Cioè, quindi potremmo dire che sono dei libri di accompagnamento catechetico della famiglia, con parti riservate a ciascuno. In questo modo il catechista ha anche argomenti per affrontare degli incontri con i genitori che a questo punto diventano molto vicini a quello che i bambini fanno durante l'incontro, e con argomenti interessanti, perché Don Andrea in questo è veramente bravissimo, cioè nel parlare a genitori e catechisti. Poi un altro elemento che ci ha mosso, motivato, è questo: le domande grandi dei bambini sceglie di non parlare ai genitori a parte, cioè non abbiamo scritto dei libri a parte per i genitori, bensì insieme a figli e genitori. Pensateci, questa è veramente una grande novità, perché in questo modo nasce spontaneo un dialogo tra generazioni. Mentre leggono lo stesso libro e guardano le stesse immagini, scelte appositamente una per una, in questo modo noi creiamo un legame forte tra genitori e figli, perché fondamentalmente il libro è per la famiglia, non è più solo per i bambini che un libro fatto esclusivamente per i bambini, come quelli che si vedono, tante volte i genitori lo disprezzano, cioè non lo possono prendere così, qualcosa di serio per loro. Quando invece un libro è pensato appositamente per entrambi, con parti per gli uni e parti per gli altri, si crea questo scambio generazionale, questo dialogo fra le generazioni, che sinceramente è qualcosa che anelliamo, che desideriamo, del quale andiamo profondamente in ricerca. Un altro elemento, prima di una breve pausa, è questo: le domande grandi dei bambini rifiutano una catechesi che non tocchi ciò di cui si parla a scuola. Ecco, per noi una catechesi che non parla di quello di cui i bambini imparano a scuola non va bene, se creando una separazione, come dire, qua perché tante domande e tante questioni che toccano la fede nascono proprio a scuola. I genitori a loro volta vivono in un contesto in cui la fede non è conosciuta e talvolta è anche ridicolizzata, quindi è fondamentale che genitori e figli abbiano anche delle risposte. Intende perciò essere un vero proprio annunzio che mostri la novità della fede cristiana e sciolga, tenti di sciogliere quelli che sono i dubbi che assediano l'uomo. Quindi non è un itinerario che presuppone la fede, un itinerario che si limiti a socializzare con essa, cioè utilizzare la fede per socializzare tra di noi. No, è un itinerario che, non dandola per presupposta, cerca di annunciarla, cerca di presentarla, cerca di presentare anche a chi è lontano o chi è curioso, chi vuole capire quelli che sono i fondamenti della fede. Potremmo dire veramente che è scritto come rivolgendosi a persone che non credono, come se fosse stata accolta per la prima volta in un contesto missionario. E anche questo ci sembra che oggi sia qualcosa di molto nuovo, ma soprattutto di cui c'è molta sete, moltissima sete. Non sentite anche voi tante volte un desiderio di capire meglio le cose, per poterle spiegare meglio ad amici, colleghi? Ma io sto dicendo quelli in buona fede, non sto dicendo quelli che polemicamente sono già contro, perché a volte noi ci perdiamo in discussioni con gente che in realtà non ha una sincera ricerca. Ma quanti sono quelli invece sinceramente alla ricerca, che magari in un dialogo, in un confronto avrebbero piacere di avere una risposta chiara da parte nostra? Ecco, questo è stato un altro dei motivi che ci hanno mossi con grande passione. Allora lasciamo ancora una piccola pausa dove ci lasciamo guidare dalla musica per meditare alle cose che abbiamo detto. Cari amici, cari amiche di Radio Maria, torniamo in trasmissione, accompagnati dopo aver ascoltato questa bella musica. Sto guardando insieme a voi, raccontandovi come veramente ad amici, con fratelli sacerdoti, catechisti, mamme, papà, zii, nonni, tutti quelli interessati, fratelli maggiori, stiamo guardando che cos'è che ci ha spinto, cos'è che ci ha mosso e quali scelte abbiamo fatto in questi tre libri, Le domande grandi dei bambini. Poi dalla prossima volta partiamo diretti con i contenuti, con le domande, con le domande che sono i capitoli che costituiscono questi libri, Le domande grandi dei bambini, questi tre volumi editi da Itaca. Ma adesso è un po' una puntata zero, un po' una puntata di presentazione, dove in un certo senso vogliamo spiegare il perché di determinate scelte fatte da Don Andrea e da me. Un altro elemento che abbiamo visto, quindi abbiamo guardato prima, abbiamo detto come nelle domande grandi dei bambini c'è un'idea nobile del cuore e della mente dei bambini. Le domande dei grandi dei bambini è un itinerario per la famiglia, non solo per i bambini, e sceglie di parlare ai genitori e di non parlare ai genitori a parte, ma insieme bambini e genitori, e poi è un itinerario che affronta gli argomenti importantissimi che i bambini affrontano a scuola: rapporto scienza e fede, l'evoluzione, il Big Bang, una questione fondamentale oggi per trasmettere la fede, perché se la fede viene messa nell'ambito di cose meno serie della scienza è finita, non, un bambino a 8 anni può perdere la fede. Un altro, diciamo, pilastro di questo itinerario in tre volumi è questo: Le domande grandi dei bambini intende sostenere l'esperienza reale che si realizza ogni volta che una famiglia incontra l'assemblea domenicale e con essa la Chiesa, cioè l'Eucaristia. In questo libro non è vista come il premio che si riceve al termine del cammino, è bensì come il pane che si condivide ogni domenica. giacché chi è battezzato da bambino è nutrito dalla liturgia, anche se ancora non riceve la comunione. Cioè, c'è un'idea forte di comunità in questo libro. Tu ricevi la comunione, e quando non ricevi ancora la comunione, la liturgia è qualcosa che ti nutre, che ti accompagna, presuppone proprio la partecipazione alla comunità, alla domenica. Quindi, sia nella parte che si rivolge ai genitori che in quella rivolta ai bambini, l'esperienza semplice e vera dell'incontro con la Chiesa, che è madre, viene sempre privilegiata. Quindi vengono date delle indicazioni anche alle parrocchie, perché vivano meglio la loro vocazione di generare alla fede, visto che c'è questa grande sofferenza. Chi incontra i catechisti lo sa, chi incontra i sacerdoti lo sa, ma questi bambini vengono magari all'incontro di catechesi, ma non vengono a messa. Ecco, vengono date delle indicazioni per raccontare e come incoraggiare i genitori a partecipare alla messa, e come mettere questo desiderio ai bambini e far capire che è un elemento integrante di questo itinerario, di questo cammino. Un altro pilastro, potremmo dire, delle domande grandi dei bambini vuole essere quello della bellezza. Sinceramente, lo pensiamo, è un libro bello, cioè non si può mortificare il desiderio di bellezza dei bambini con delle immagini brutte, non si può mortificare il cammino di genitori e bambini con immagini brutte. La fede è vera perché sa generare bellezza, e quindi un itinerario di annunzio alla fede deve aiutare gli occhi a contemplare e a stupirsi, e quindi è fondamentale che noi, se parliamo del mistero dell'incarnazione, presentiamo una bella immagine di natività, un quadro che è sensibile, bello, caldo, che è capace di toccare il cuore dei bambini. E dobbiamo superare una forma di disneyizzazione della fede, visto che ci rivolgiamo a bambini, trasmettiamo le cose con delle immagini che non sono i capolavori. Noi dobbiamo pensare che un capolavoro artistico piace solo ai grandi, vabbè, quanti sono gli insegnanti all'ascolto di storia dell'arte, di religione, che sanno benissimo che quando tu porti un bambino a vedere un'opera d'arte, naso all'insù, occhi aperti, commenti, domande, sono affascinati, si interrogano. Quando c'è un'immagine brutta, come noi, cioè giriamo la pagina, non ci soffermiamo a guardare un'immagine che non è artisticamente e poeticamente bella. Quindi questi libri sono intrisi sia le illustrazioni nuove fatte da Andrea Pucci, sia le immagini che abbiamo cercato, cariche di bellezza, perché solo la bellezza affascina, quindi ci devono essere di grande qualità artistica e di immagini di valore. Andiamo avanti, un altro pilastro di questo itinerario, le domande grandi dei bambini, è che è un itinerario di misericordia, perché conduce al cuore della fede. A quel libro, a quel Dio che non si limita a mandare libri o messaggeri agli uomini, ma si fa carne per toccarci. Questa è la misericordia, che Dio non ci manda un libro, non ci manda delle istruzioni per l'uso esclusivamente, ma si fa carne per farsi toccare. E quindi noi proponiamo questo incontro vivo con la carne, con l'incontro di Dio con la carne degli uomini, invitando a condividere, soprattutto in famiglia, questa misericordia, e poi suggerendo che questa diventa segno della bontà di Dio per i piccoli, per i poveri. Raccontare questo ai bambini, raccontarlo ai genitori è fondamentale. Noi non siamo religione del libro, la parola di Dio per noi è la carne vivente di Cristo vivente ora, mentre vi sto parlando Cristo vive e regna. E noi veramente siamo il suo corpo, cioè noi gli apparteniamo, tutti gli battezzati all'ascolto, che sono alla radio in questo momento, e chi non lo è, sentendo queste parole, sentirà il desiderio di farsi battezzare, sicuramente, perché è un annuncio. Dio non ha mantenuto un muro di separazione tra lui e noi, non c'è un'abissale distanza. Quella che era l'immagine della scala di Giacobbe è stata superata, ma in un modo incredibile, dalla carne di Gesù. Dio veramente si è fatto carne, e quindi la carne vivente di Gesù, e noi col battesimo siamo uniti a Gesù, carne viva di Gesù, una cosa incredibile. Non c'è, c'è un'unione, una volontà di unione con noi da parte di Dio, che è la fonte, la radice della misericordia. Ed è questo, vissuto in famiglia, che genera poi una vicinanza ai poveri e ai lontani. Persa questa visione di fede, beh, diventa tutto una filantropia, un moralismo, ma non più una fede cristiana. Ed ultimo punto, diciamo, di novità, punto forte che ci ha motivati in questo volume, Le domande grandi dei bambini, è che questo volume ha una struttura precisa. Propone fin dall'inizio la novità della fede senza attendere di farla vedere alla fine. Questo è il primo volume. E in questo modo viene presentata, potremmo dire, come dicevamo prima, una mappa concettuale, uno scheletro, che è una sintesi di tutte le cose più importanti della fede, al quale poi sono agganciati tutti gli altri argomenti, che sono quelli proprio tipici della trasmissione della fede durante il cammino di preparazione alla prima comunione, che troveremo nel secondo e nel terzo volume. Allora, lasciamoci ancora accompagnare da un momento di musica, da un momento di musica e una pausa musicale. Riprendiamo la nostra trasmissione, la nostra puntata, è una puntata zero, dove dopo l'anno scorso avere presentato il primo volume delle domande grandi dei bambini, quest'anno essendo usciti quest'estate il secondo e il terzo volume, volevo un po' raccontare quelli che sono gli elementi centrali, quelli che ci hanno ispirato Don Andrea e hanno ispirato me, quindi ho elencato 8 grossi pilastri, 8 grossi elementi di novità, mentre nella prima parte della trasmissione ho presentato quello che è lo schema, quelli che sono i temi trattati in ciascun libro. Vorrei concludere e portare a termine questa trasmissione di questa sera leggendovi alcune domande e risposte che ci sono state fatte, che naturalmente troverete un po' tutti gli argomenti toccati, però con maggiore freschezza, perché era un'intervista che ritengo che ha ancora un valore, dove rispondiamo con i nostri stili diversi, Don Andrea ed io. La prima domanda che ci fu fatta era questa: da quale esperienza nasce questo itinerario e il titolo che adesso avete dato? Don Andrea risponde così: sono stato parroco 10 anni e l'estate proponevo ai bambini un campo con i catechisti. Ricordo una passeggiata in montagna nella quale il figlio di 4 anni di una catechista mi domandò: «Senti, Don Andrea, ma se Dio è amore, perché ha mandato a morire suo figlio e non è venuto lui?» Ecco la grandezza delle domande dei bambini. Io invece la stessa domanda, da quale esperienza nasce questo itinerario, il titolo adesso dato, rispondo così: facendo catechismo ai bambini da molti anni, non cessa di sorprendermi la grandezza delle loro domande. Noi adulti siamo molto abili a saltarle, a farle tacere, anche perché spesso ci spiazzano. Noi adulti dobbiamo invece raccogliere la sfida posta dalle loro domande, perché vanno al cuore delle grandi questioni della vita. Le domande del libro e i libri sono tutte vere, ricopiate una per una dai fogli su cui i bambini le avevano scritte. Abbiamo volutamente mantenuto anche le imprecisioni grammaticali. Ogni genitore, ogni persona con vera esperienza dei bambini riconoscerà che i bambini fanno realmente domande di queste grandezze. Seconda domanda che ci era stata posta era questa: spesso il catechismo è inteso come dottrina oppure come attività da fare ai bambini. Voi partite dalle loro domande. A questa domanda io risposi così: noi siamo adulti e abbiamo nei confronti dei bambini un compito di accoglienza e di trasmissione della fede. Il testo deve essere adeguato ai bambini e per farlo non abbiamo voluto mortificare le domande che ci hanno rivolto. Siamo partiti dal bambino vero e non da quello banalizzato, ridotto. Quello che proponiamo nei tre volumi è un itinerario provato e riprovato sul campo in tanti anni di catechismo. Se parti da loro, devi confrontarti con le loro domande, con gli interessi che hanno e con le cose che studiano a scuola. Don Andrea invece a questa domanda ha risposto così. Molti bambini, molti genitori perdono la fede perché non sentono la proposta della fede all'altezza delle loro riflessioni. Oggi la catechesi affronta raramente i problemi che un bambino affronta a scuola. Con questo testo abbiamo cercato di non dimenticare mai che la fede ha qualcosa da dire alla vita di un bambino che studia. Per questo si parla anche dell'uomo primitivo, della scelta che Dio fa del popolo di Israele, del perché Dio doni a noi Gesù. L'intervistatore ci fece poi un'altra domanda. Papa Francesco insiste sulla necessità di tornare agli elementi essenziali della fede. Come si traduce questo richiamo nel vostro itinerario? A questa domanda io risposi così. La novità di questo testo per la catechesi ai bambini è che parte dalla curiosità dei bambini, emblematiche sono le foto di copertina, e dal loro desiderio di capire. Non ci interessa parlare di tante cose, ma offrire loro poche grandi cose, le coordinate essenziali che consentano loro di orientarsi, a cui agganciare tutto il resto. Tale coordinate essenziali sono evidenziate in uno schema grafico a forma di puzzle che via via si arricchisce, mostrando l'intima relazione di ogni tessera con il tutto. Invece questa richiesta, diciamo, di essenzialità da parte di Papa Francesco, a questa domanda, Don Andrea risponde così. In un tempo in cui la fede non può essere presupposta, ma deve essere proposta, i catechisti non debbono perdersi in questioni secondarie, bensì annunciare con passione perché vale la pena essere cristiani, cosa c'è di nuovo nel cristianesimo. Questi testi vogliono aiutare i catechisti a concentrarsi su ciò che è essenziale, su ciò che è più bello e grande della fede cristiana. Per questo, col primo volume, abbiamo voluto presentare subito il cuore della fede. Questo è il testo base a cui rimandano continuamente i capitoli degli altri due volumi. Non singoli capitoli su parti tra loro staccate, ma un tutto composto di parti tra loro intimamente connesse, come un corpo. La quarta domanda che ci fecero in questa intervista diceva così. Leggendo il testo e guardando le immagini si nota una tendenza a ripetere. Io risposi, ai bambini piace ripetere e risentire le stesse cose. L'abbiamo scoperto osservando come essi amino riascoltare senza stancarsi le stesse canzoni o guardare gli stessi cartoni animati. Questo regala a loro la gioia entusiasmante di ritrovarsi in un ambiente conosciuto e rassicurante, senza sorprese. E questo conferma quanto sia importante nella catechesi stare sull'essenziale, su poche e grandi cose. È la cultura contemporanea che sposta continuamente l'attenzione su molteplici tratti secondari che attraggono per un momento, ma non lasciano alcuna traccia, come fuochi d'artificio o bolle di sapone. Invece, Don Andrea, a questa domanda sulla tendenza a ripetere, disse così. La difficoltà dei catechisti è la stessa della scuola e della società. Tutto si incentra a torto sui metodi, i supporti informatici, le competenze, le verifiche, ma nessuno si preoccupa più di riscoprire cosa c'è di appassionante in una questione. Non si può insegnare ad amare la poesia parlando dello strutturalismo, ma solo leggendo insieme la poesia più bella che esiste e che ci fa commuovere. Allora l'intervistatore ci fece un'altra domanda. Questo è un itinerario di catechesi per la prima comunione, stiamo parlando dell'itinerario Le domande grandi dei bambini, sono i tre volumi editi dalla casa editrice Itaca. Cosa significa preparare un bambino alla prima comunione? La mia risposta fu questa. La prima comunione si fonda sulla parola di Gesù. Chi è Gesù quindi? Questo è il cuore della fede. Ai bambini come a noi interessa sapere se la pretesa di Gesù è ragionevole e se risponde al nostro bisogno di vita. Se no, perché ci dovrebbe interessare? Non si può parlare di prima comunione se non si parte dal senso religioso dell'uomo che cerca Dio e di Dio che risponde a questo grido. Dio viene incontro all'uomo chiamando per prima cosa un uomo per nome, Abramo. Dio, per farsi conoscere, sceglie il piccolo popolo di Israele, scaturito da Abramo. E poi l'inaudito, Dio entra nel mondo diventando un uomo di questo popolo. Dio arriva a donare se stesso fino al punto di farsi cibo. Ecco il punto fondamentale. Questo significa preparare i bambini alla prima comunione, il comprendere e rispondere alla domanda chi è Gesù e cosa cambia per noi, se Gesù è quello che ha detto di essere. A Don Andrea invece posero questa domanda. Don Andrea è il direttore dell'ufficio catechistico di Roma, quindi con un'esperienza veramente abissale, proprio io tutte le volte che mi incontro rimango affascinato proprio dalle sue conoscenze. Una caratteristica di questo itinerario è che si rivolge ai bambini insieme ai loro genitori. Perché tale scelta? Don Andrea spiega: le domande dei bambini spesso sono quelle che l'adulto tiene nascoste nel cuore. Come parroco e come direttore dell'ufficio catechistico ho sperimentato che la catechesi dei bambini è oggi il momento più popolare di primo annunzio agli adulti della Chiesa in Italia. L'adulto, dinanzi alla catechesi del figlio, si domanda cosa desidera trasmettere loro. Scopre che non basta la scienza, che pure è necessaria e grande, ma desidera capire se vale la pena che suo figlio si sposi, se vale la pena che suo figlio diventi un giorno padre, se vale la pena che suo figlio sia cristiano, o è meglio che diventi ateo o di un'altra religione. Nelle parti dedicate ai genitori proviamo a dialogare con i genitori, che insieme ai loro figli, che si preparano a celebrare i sacramenti, vivono un momento prezioso di riscoperta della fede. La mia esperienza di parroco è che il cammino dei figli è il momento che più aiuta gli adulti oggi a riavvicinarsi alla Chiesa, come loro stessi amano dire. Un'altra bella domanda a cui ha dato risposta Don Andrea è questa. Quindi coinvolgere i genitori nel cammino catechistico dei figli è fondamentale. Certo, dice Don Andrea, anche perché i genitori spesso si trovano soli nell'affrontare le grandi questioni della vita e dell'educazione dei figli. Per questo dicevo prima che la catechesi dell'iniziazione cristiana è l'esperienza di primo annuncio più popolare che ci sia in Italia. Attraverso di essa molti genitori si riavvicinano alla Chiesa e si accorgono che la fede è un bene per i loro figli e per se stessi. Papa Francesco sta mostrando che proprio i sacramenti permettono alla Chiesa di essere popolare. Nel battesimo, nella Eucaristia, nella confessione, Gesù viene incontro a tutti. E allora passiamo alle ultime domande che ci hanno posto in questa bella intervista, che permette un po' di fare sintesi di quanto abbiamo detto in tutta questa puntata, che è una puntata di presentazione di questi tre volumi, Le domande grandi dei bambini, di cui continueremo a parlare, perché già l'anno scorso l'abbiamo fatto, continueremo a parlare anche quest'anno. Come si declina questa convinzione, cioè dell'importanza del coinvolgere anche i genitori nella struttura dei volumi? Il nostro testo è fatto in maniera tale che i genitori, leggendo le parti loro rivolte, sentano il desiderio di leggere anche ciò che è scritto per i bambini, e viceversa. Inoltre, in un'appendice, forniamo indicazioni su video e testi da consigliare ai genitori per iniziare un cammino con loro. Sono molti anni che con padre Maurizio lavoriamo per mettere a disposizione tali materiali per chi ne ha bisogno. Effettivamente su YouTube c'è questo canale Catechisti Roma, dove è pieno di video che sono video più per i genitori, per i catechisti, per vedere un po' come parlare ai bambini della fede, come trasmettere la fede. L'intervistatore va avanti facendoci questa domanda: qual è la funzione di immagini e illustrazioni? A questa domanda io rispondo così. Abbiamo curato molto le illustrazioni e le immagini che formano un tutt'uno col testo, così che il bambino anche visivamente possa rendersi conto che partecipa di una storia bella e grande, all'altezza delle domande che ha dentro. La nostra esperienza ci insegna che i bambini capiscono le cose importanti, ma ci vuole un adulto che ne sia per lui per primo entusiasta, che abbia il fuoco dentro. Parlando del Natale, ad esempio, perché usare immagini che disneizzano la fede e non opere d'arte meravigliose che l'esperienza ci dimostra essere capaci di affascinare profondamente i bambini? Invece, parlando della funzione delle immagini e delle illustrazioni, Don Andrea risponde così: Andrea Pucci è il bravissimo disegnatore che ci ha aiutato, ma prima di rivolgerci a lui abbiamo cercato di domandarci quali erano le immagini necessarie. I nostri lettori troveranno ad esempio nel testo un'immagine che aiuta a comprendere perché l'uomo ha bisogno che Dio si riveli come un amico che parla con un amico. Troveranno un'immagine che aiuti a comprendere qual è la differenza tra l'australopiteco e l'uomo primitivo. Abbiamo voluto poi che Andrea Pucci raffigurasse la Trinità, perché non poteva mancare una tale immagine in un catechismo di base. Gli abbiamo chiesto di realizzare immagini non descrittive, ma evocative, per far lavorare i bambini con la loro immaginazione, con la loro fantasia. Questo è importante, noi ci dimentichiamo che i bambini hanno fantasia, non è che sono solo lì a fare delle cose, saltare, giocare, ma proprio l'importanza della fantasia, dell'immaginazione dei bambini, che è qualcosa da essere stimolato. Ultima domanda di questa intervista che ho voluto riproporvi perché riprende, però in modo più vivace, quelli che sono i capisaldi di questi tre libri, l'ultima domanda di questa intervista. Ci sono tanti elementi di novità in questo progetto, ma se ne doveste sottolineare uno, ecco, Don Andrea sottolinea questo elemento di novità del progetto. La novità di questo libro è di questi tre libri è di essere rivolti ai genitori e ai figli. Questa è la nostra convinzione, che si debba spezzare il circuito chiuso bambino-catechismo, l'idea di catechesi legata alla riunione con i bambini. Per tale motivo abbiamo scritto questi volumi come un libro di base per una catechesi rivolta a tutta la famiglia, a partire dal catechismo dei bambini. Sono volumi pensati per essere proposti ai bambini non solo per l'ora di catechismo, ma come un bel libro da leggere a casa, sia singolarmente dai figli e dai genitori, sia insieme ai genitori e figli. La forza e la novità di questi volumi è proprio qui: se entra nelle case attraverso i bambini, coinvolge inevitabilmente i genitori. È uno strumento per l'evangelizzazione delle famiglie. Una mamma mi ha raccontato che il marito, ateo, avendo visto il libro in casa, lo ha letto tutto. E queste storie ne sono testimone anch'io. Invece, per quanto riguarda gli elementi di novità, dico questo. Questo non accade a caso, è frutto di una scelta forte, fatta d'intesa con l'editore: fare un libro bello, che attirasse l'attenzione, bello per i bambini e bello per gli adulti, che fin dalla copertina dicesse che c'era in gioco la vita, il desiderio dei bambini e degli adulti di essere felici, che facesse percepire subito la bellezza e la gioia di essere cristiani. Ecco, questo proprio mi sento di ridirlo con tutto il cuore. E di ridire anche questo, che tutta questa puntata non è per fare una, come dire, una cosa tristemente, volgarmente pubblicitaria, ma è il desiderio di raccontare agli amici di Radio Maria, che ormai da anni, penso che sia questo il quinto anno che collaboro con le trasmissioni per Radio Maria, raccontare cosa viene di bello dentro al cuore di noi sacerdoti, cosa desideriamo per trasmettere la fede ai genitori, alle famiglie, ai bambini. E quindi poco importa che le persone prendano il libro. Quello che importa è che questi argomenti che vengono toccati, questi temi fondamentali, diventino, si rifletta su di essi, si parli, si discuta, e si rifletti sulla cosa in sé. Poi, come l'abbiamo affrontata, siamo sicuri che c'è gente che sarebbe in grado di farlo molto meglio di come l'abbiamo fatto noi. Allora adesso, prima dei saluti finali e della benedizione finale, facciamo ancora un piccolo momento di silenzio, un piccolo momento di pausa. Cari amici, eccoci, abbiamo concluso la nostra puntata. Sono, come dicevo all'inizio, tanto felice di riprendere cammino quest'anno con voi. L'anno scorso è stato un cammino molto, molto bello, sono stati tanti i riscontri, lettere ricevute, proprio un grande affetto, ecco, e vorrei proprio che lo percepiste così, ricambiato. La prossima puntata, a Dio piacendo, sarà il 14 di ottobre, e procederemo procederemo proprio con le domande, quindi la domanda che affronteremo, adesso qua dove è finita, la domanda che affronteremo è questa: ma Gesù come fa a sentirmi quando gli parlo se il cielo è lontanissimo? Date torto ai bambini che fanno questa domanda. Come fa Gesù, quante volte l'ho sentita fare dagli adulti, come fa Dio a sentire le preghiere di tutti, come fa a sentirmi se è lontanissimo? Come si risponde a questa domanda di bambini e dei genitori? Beh, questo sarà il primo capitolo del secondo volume delle domande grandi dei bambini ed è il tema della nostra prossima puntata. Io adesso con grande gioia chiedo un ricordo a tutti voi nella preghiera e mi commuove, come dicevo, una puntata dello scorso anno pastorale, mi commuove pensare che questa sera, se questa sera alcuni di voi sentendo questa richiesta prima di andare a dormire diranno un'Ave Maria per me, pensate quante Ave Marie, proprio un'Ave Maria per me e per i sacerdoti, per noi sacerdoti. Vogliateci bene, pregate per noi, chiedete la forza a Gesù anche di perdonare le nostre fragilità, le nostre debolezze, ma vogliateci bene, amateci, perché oggi questa è una cosa che manca tanto, è facilissimo per noi sacerdoti criticare gli altri sacerdoti, per i laici criticare i sacerdoti, per i sacerdoti criticare i vescovi, cioè tutti criticano tutti e questo non piace a Dio. Di cose che non vanno ce ne sono tante, però la cosa che il Signore ci dà la forza, la Madonna ci dà la forza è di tenerle nel segreto, custodirle, che diventino occasione di preghiera, di offerta di sé, anche di pianto davanti al Signore, perché i problemi, ripeto, ci sono. Quindi vi chiedo, prima di addormentarvi, questa sera un'Ave Maria e io con gioia mi dono la benedizione del Signore, una benedizione che raggiunga proprio tutti, in particolare gli ammalati, in particolare gli anziani, chi è solo, chi oggi non ha avuto la visita di nessuno, di chi è stato tutto il giorno in un letto, è stato tutto il giorno a casa, ai tanti carcerati che ascoltano Radio Maria, un abbraccio affettuoso, ai tanti camionisti che in questo momento stanno attraversando la nostra stupenda Italia, il nostro paese di cui dovremmo ringraziare ogni giorno il buon Dio di essere nati in un paese così bello, così vario, così ricco, così generoso, ecco. E prego per i confratelli, della benedizione per i confratelli sacerdoti, anzi quelli che sono in ascolto, chiedo di unirsi a benedire anche voi tutti gli ascoltatori, una benedizione per i catechisti, per il loro servizio, per le mamme, per i papà, per i nonni, per gli zii. Per tutti quelli che in questo momento stanno ascoltando. Il Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Vi auguro un buon riposo e vi piacendo ci ascolteremo, ci ritroveremo sabato 14 ottobre. Buon riposo e buonanotte a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.